da Pisa ci trasferiamo a Roma per un altro libro, e quindi dalla storia della macchia nera a una storia che avviene a Detroit. Intanto però prima di tutto un saluto e un abbraccio a Bambi Kramer, una delle anime di Crack, che di solito diciamo ascoltiamo in occasione di Crack, ma per fortuna ogni tanto anche fuori. Ciao, ci sei?
Ciao, sì, buongiorno a tutti e a tutti, e un abbraccio anche a te.
Benissimo, allora con te per parlare di questa graphic novel molto particolare, che ha avuto una genesi lunga e anche un po' complicata in qualche modo, e ti lascerei subito la parola per raccontarci un po' di che si tratta, cosa affronta questo libro, cosa è questo libro, poi magari cerchiamo di andare più addentro a tutte le mille tematiche che racchiude.
Ok, allora sì, intanto il libro si intitola We Live Here, ovvero il Detroit Addiction Defense e la battaglia per l'housing justice. Non la traduco perché poi anche su questo ci sarebbe tanto da dire. È un oggetto, è una graphic novel, ma in realtà no, nel senso che comunque ha una grossa componente di lavoro a fumetti, che affrontano in 8 capitoli le storie dei membri e delle persone che questo movimento per il diritto alla casa, che si organizza, nasce a Detroit tra la fine del 2011 e il 2012, quindi diciamo stiamo parlando comunque di diverso tempo fa, ma è tuttora attivo e si occupa di diversi aspetti appunto della situazione abitativa a Detroit. Segue comunque appunto lo svilupparsi delle sue vicende, i suoi metodi di azione, e attraverso delle storie personali di famiglie per lo più di discendenza afroamericana ma anche latina, con diverse diciamo caratteristiche, passami il termine, di fragilità, motivo per cui vengono targetizzate dal mercato immobiliare, quello che Finazza Taylor chiama l'inclusività predatoria, cioè l'individuare delle categorie di persone che normalmente non accederebbero al mercato della proprietà immobiliare per ragioni sociali, economiche, anche culturali volendo, ma che sono chiaramente una fetta di mercato importante che deve necessariamente essere portata dentro al mercato, perché questo corrisponde chiaramente a profitto e anche diciamo a tutta una serie di meccanismi che poi il libro va a spiegare, sia nella parte a fumetti sia, come dicevo, in una parte che non riguarda la graphic novel ma che è inclusa nel libro, cioè la prefazione e la postfazione del coautore. Io ho lavorato con Jeffrey Wilson, che è un ricercatore e professore di geografia urbana alla Michigan University. Quindi comunque ci troviamo con un oggetto ibrido in un certo senso, e che è interessante anche per la genesi editoriale. È un libro, non è un'autoproduzione, giusto perché citavi Crack appunto, ma è edito da la Seven Stories Press, cioè chiamiamola un po' il ramo impegnato della Penguin, però non è in realtà un oggetto.
La Penguin è una delle più importanti case editrici anglosassone, ecco, questo lo diciamo per
grazie, sì. però in effetti non è solo questo, perché la Seven Stories si è resa disponibile nel caso preciso di questo progetto a sostenere anche un crowdfunding. Questo è un libro edito da una casa editrice ma fortemente voluto dalla comunità che intorno al D&D ruota e si costituisce, che ha appunto sostenuto, finanziato anche proprio fisicamente la possibilità che questo libro nascesse attraverso un progetto di crowdfunding che appunto la casa editrice ha a sua volta supportato mettendo a disposizione le copie, essendo disponibile ad una certa forma di contratto e via dicendo. Quindi si tratta comunque di un oggetto con tante peculiarità e sostanzialmente un po' nuovo, ecco, magari sul panorama italiano poco visto, anche se appunto per adesso è edito solo in lingua inglese.
Senti, tutto questo avviene in una città che è molto particolare, come la città di Detroit, quella che è stata un tempo, diciamo, il tempio della manifattura americana, quella dove c'erano le tre grandi compagnie automobilistiche statunitensi, la Chrysler, la Ford e la General Motors. Poi una città che ha vissuto una crisi spaventosa, economica, sociale e urbanistica, e che adesso, beh, come raccontate anche voi, sta cercando di reinventarsi in un modo che però qualche cicatrice evidentemente la lascia. Ed è anche una città dove c'è stata e c'è una scena culturale underground molto forte. Insomma, basti pensare che la techno nasce lì, per fare un esempio fra i tanti. Com'è stato confrontarsi con una città del genere?
Guarda, in realtà è stato molto, molto dal punto di vista personale, come dire, da disegnatrice, da fumettista, abbastanza particolare. Questo libro nasce da una collaborazione che attraversa l'oceano in un periodo in cui gli spostamenti erano interdetti anche tra casa tua e il bar di quartiere, perché questo libro è stato lavorato durante la pandemia. Quindi, nonostante nelle nostre intenzioni ci fosse ben altro, la possibilità che una parte del crowdfunding, ad esempio, potesse sostenere una mia effettiva possibilità di andare a Detroit, di conoscere le persone di cui il libro parlava, di consentire comunque uno scambio umano, questa cosa ovviamente non è potuta accadere. Ha creato, diciamo, anche diversi, come dire, cortocircuiti in qualche maniera, ed è stato un primo passo verso anche una serie di riflessioni, cioè che cosa significa sostanzialmente farsi portavoce unica dal punto di vista del disegno, della sceneggiatura per immagini, però chiaramente in due per quanto riguarda il fatto che questo libro è una collaborazione, ma poi in realtà portavoci unitari di quella che poi è una storia, appunto, come dici tu, comunitaria, collettiva, dal lunghissimo e importante portato storico. Quindi è chiaro che quando le voci sono tante e poi, diciamo, l'imbuto attraverso cui passano è il tuo ed è un filtro enorme, no? Perché chiaramente siamo distanti, io e anche Jeffrey siamo distanti per tanti motivi dalle storie di cui raccontiamo, anche soltanto, diciamo, socialmente parlando, e questo chiaramente ha creato un sacco di interrogativi, ha creato tante contraddizioni, alle volte sono riuscite, diciamo, a trapelare dal libro, altre volte hanno costituito probabilmente anche un limite su cui riflettere. Però è interessante perché come mi capita anche di dire parlando proprio del lavoro, cioè non è solo il libro, secondo me, il valore di questo lavoro, ma è proprio la processualità che lo ha generato in qualche modo. Per quanto riguarda Detroit come città, quello che dici tu, no? Quello che tu chiami le cicatrici, effettivamente quello di cui ci si rende conto è che sono anche ferite tuttora aperte, ecco, non esattamente cicatrizzate né sanate, anzi sono spesso dei vulnus attraverso cui si infila di tutto. Ecco, l'idea che la città si stia tentando di ristrutturare in qualche modo dopo la crisi che ha attraversato, in realtà è un punto problematico. Che cosa significa ristrutturare la città? Che cosa significa con quale tessuto sociale? Ecco, nel momento in cui questo processo, ad esempio, appunto, che riguarda la composizione urbanistica del territorio, in realtà ha portato a far scendere la percentuale di proprietari di casa, soprattutto di proprietari di casa afrodiscendenti, quando invece salgono i processi speculativi per quanto riguarda il turismo, quindi un processo di gentrificazione, l'idea che la città, come dice anche Jeffrey nel libro, sia una sorta di tela bianca sulla quale poter dipingere un qualunque scenario nell'ottica della cosiddetta riqualificazione. Ecco, tutto questo chiaramente sta creando uno sfrangiamento sociale e dei drammi umani, personali, economici, che dalle sfumature veramente, veramente inaspettate. Ecco, quello che sarà, che secondo me è anche interessante poi andare a guardare nel libro, è come vengono descritti dei meccanismi che dalla nostra parte, anche per chi ha familiarità con un certo tipo di argomenti, con un certo tipo di tematiche, sembrano surreali. Cioè, non ci puoi credere che veramente accada una cosa del genere, che veramente i meccanismi siano di questa natura, lasciatemi dire, becera. Cioè, sostanzialmente non è soltanto lo speculatore privato, ma sono anche gli istituti pubblici che mediano questo processo, creando un sistema di scatole cinesi all'interno delle quali perdersi o comunque finire vittime è molto molto semplice, ecco.
Senti, ci puoi raccontare una storia particolare delle tante che hai messo su carta che può risultare significativa per chi ancora non ha il libro sotto mano?
Ma diciamo che sono tutte storie e tutti personaggi estremamente forti dal mio punto di vista, soprattutto per quanto riguarda appunto la componente umana. Io quella che prenderei come esempio tuttavia è quella di Jerome, che è il secondo, il terzo capitolo, se non ricordo male, il secondo, perché è l'unica che siamo riusciti ad inserire che non riguarda una vittoria in senso stretto. Cioè, Jerome è un uomo appunto di origine afroamericana che ha una storia complessa. Lui rimane sulla sedia a rotelle per via di una sparatoria, per via diciamo del suo tentativo, ecco, di difendere un proprio compagno di scuola. Quindi dall'età dell'adolescenza rientra in quei meccanismi di assistenza che riguardano appunto purtroppo la sua sopraggiunta disabilità. Lui viveva in una comunità, aveva, come dire, la necessità, il desiderio, il bisogno, probabilmente un bisogno che nasceva dalle proprie esigenze personali, ma anche un bisogno indotto, e questo è un altro argomento di cui sarebbe interessante parlare, di avere uno spazio, una casa di sua proprietà. Questa cosa viene spiegata e raccontata nel libro sia attraverso i meccanismi con i quali lui ha potuto diventare eligibile per un mutuo, che sono, come dicevo prima, surreali, cioè la maniera in cui un reddito viene calcolato sulla base di benefits alimentari o piuttosto di diritto all'accompagno, come se quello rappresentasse veramente una disponibilità economica con cui poi pagare la rata mensile. Ma questa storia è interessante perché poi lui, accanto alla propria battaglia per la propria abitazione, che purtroppo non è un grosso spoiler, diciamo, perché viene detto all'inizio, purtroppo lui perderà, ma perderà in una maniera comunque particolare, lui comunque rappresenterà anche un elemento di spicco del movimento, e quello, diciamo, l'anima più combattiva e l'anima più in qualche maniera anche meno raffinata dal punto di vista delle procedure, ma quindi proprio per questo estremamente sentita, estremamente proprio molto forte anche nei ricordi, nelle parole e nel ruolo che lui ha assunto poi all'interno del DOD. Questo per fare un esempio, proprio un'ultima citazione: c'è un personaggio nel libro che è un avvocato che esprime esattamente quello che sto cercando di dire. Cioè, lui dice: noi, se il movimento fosse stato condotto da avvocati sulla base delle leggi, probabilmente non saremmo andati da nessuna parte. Il fatto che il movimento sia spesso costituito da persone che per prime sono state difese e che quindi a loro volta hanno ritenuto di voler restituire o comunque entrare in questa battaglia è proprio la ragione del successo di queste, della maggior parte di queste azioni, o comunque della loro forza. Perché quando sei messo con le spalle al muro, puoi aver letto tutti i libri che vuoi, ma sei intrinsecamente politico e sei intrinsecamente, proprio convinto delle necessità e dell'imprescindibilità di questa lotta. E quindi è quello poi, no, alla fine, il nucleo vero del DD che ci è piaciuto e che tanto sia stato importante raccontare.
Senti, ferma restando, diciamo, la difficoltà di spostamento di questi anni, per quello che hai potuto vedere e capire tu, si tratta di temi, questi che avete affrontato, che fanno parte del dibattito politico e culturale, come dire, mainstream, chiamiamolo così, anche se la parola ormai è abusata, oltre Atlantico, oppure diciamo non riescono a battere quella soglia? Te lo chiedo perché diciamo, l'emergenza abitativa negli Stati Uniti è un problema che va anche oltre, molto oltre purtroppo la città di Detroit. Mi chiedevo e ti chiedo quanto questa sia a patrimonio pubblico oppure no.
Diciamo che quello di cui sono riuscita ad avere una percezione io è la fortissima ramificazione di questo tipo di battaglie, di anche attraverso diverse realtà organizzative che veramente hanno costruito dei ponti tra una costa e l'altra, tra uno stato e l'altro, e tra di loro sono estremamente come dire, presenti, consapevoli e visibili da questo punto di vista. Per quello che riguarda il dibattito mainstream, devo dire non ho avuto questo tipo di percezione, non ho neanche approfondito particolarmente perché è stato molto come dire, sorprendente per me e interessante addentrarmi in questa sorta di ferrovia sotterranea, che poi forse tanto sotterranea non è. Quello che è interessante è che con questo libro ho capito quanto fosse, per esempio, nell'interesse di Jeffrey, ma non solo, anche di altri ricercatori, professori, persone che si pongono comunque in una situazione intermedia tra appunto un mainstream che può essere in questo caso accademico di ricerca e invece i movimenti dal basso. C'è un interesse nel cercare di costruire ponti che innalzino appunto il livello di visibilità, il livello comunque di discussione e anche di, come dire, di efficacia di questo tipo di movimenti. Quindi sicuramente mi verrebbe da dire di sì, però ecco, chiaramente lo vedo sempre da una prospettiva un po' privilegiata, cioè ho davanti a un panorama di appunto ricercatori, attivisti, artisti e studiosi, per cui io ho una percezione di grande vitalità, però ecco, comunque parziale.
Mami, parlando di questioni tecniche, invece il libro è in edizione statunitense, ma è prevista anche una versione locale nostra?
Noi ci stiamo un pochettino lavorando, avevamo iniziato, come dire, dei discorsi con una casa editrice italiana, però è tutto, come dire, non proprio velocissimo, sia perché appunto si tratta di un oggetto che da un punto di vista, ecco, strettamente editoriale e commerciale forse va un attimo, bruttissima parola, targetizzato, ecco, capire che il fumetto può essere anche questo, cioè può essere un mezzo di divulgazione, un ponte tra diversi universi e non espressamente o squisitamente un oggetto artistico o di narrativa, è qualcosa che, ecco, forse va un attimo ancora studiata qui in Italia. Ci sono appunto state delle manifestazioni di interesse, però siamo in una situazione di studio reciproco, per adesso ci tocca leggerlo in inglese.
Va bene, insomma, comunque è sempre un'occasione. Senti, la presentazione sarà domani pomeriggio alle ore 18 alla sala da tè del Forte Prenestino. Come avete pensato questa presentazione?
Sì, allora, in realtà è alle 19 la sala da tè. Scusa. E la presentazione, sì, al Forte l'abbiamo pensata in modo tale da cercare di appunto di renderla più che altro un dibattito, speriamo il più possibile vivace, perché con me ci sarà insomma sia questa Galuppo, che è una critica d'arte e dottoranda che ci raggiungerà da Napoli. Lei è una critica d'arte e scrive su, principalmente i suoi temi di interesse sono il rapporto tra arte partecipativa e territori del sud globale, però è anche una militante attivista dell'ex OPG e quindi ben volentieri insomma ci porterà il suo punto di vista. Ci sarà Stefano Portelli, anche lui appunto uomo dalle mille sfaccettature e dalle mille ramificazioni. Lui è ricercatore in antropologia urbana, però è anche collegato alla rete antisfratto, comunque alla battaglia locale nostrana proprio per il diritto alla casa. Ha scritto di recente per Carocci un libro molto interessante che si chiama Il diritto di restare, che comunque spero che porteranno, e sono sicura anzi, che porteranno dei punti di vista e apriranno delle ramificazioni del discorso che insomma dovrebbe rendere tutta la presentazione anche un po' più ampia rispetto al libro, e speriamo di aprire degli aspetti inaspettati, insomma, scusate il gioco di parole, però sono molto entusiasta insomma di essere accompagnata da loro e ovviamente come tutte le presentazioni che si rispettino sarà anche bello vedere un pubblico che sono sicura avrà molto da dire e molta familiarità con questo tema, quindi poi alla fine a prescindere da dove si sta seduti spero che sia una cosa molto partecipata e costruita tutti insieme.
Benissimo, allora l'appuntamento per domani 19, non 18, chiedo ancora venia alla sala da tè del Forte. Se non hai altro da aggiungere, allora un abbraccio da parte nostra, ci vediamo domani pomeriggio e ti chiediamo di restare un secondo in privato con noi.
Assolutamente, e a domani, grazie tantissimo per questo spazio.